Caro Nick, ben trovato.
Caro Max, ben trovato.
Questa volta ho giocato d'anticipo.
Ah, hai visto che attivavo il microfono e ti sei inserito
esattamente.
Come un attaccante senza palla che taglia
vecchia,
canestro.
Vecchia scuola.
Sorprendendo il difensore.
Esatto. Come stai?
Io sto bene, grazie. Tu come stai?
Abbastanza bene, dai. Ovviamente mi sento un po' più anziano, sì. Con più degli anni, ma tanto questo...
Sì. Però dai, insomma, hai ancora un numero così basso da...
Sì,
da.
Parliamo di aspettativa di vita, va bene. Allora, sei pronto?
Io sono pronto, tu?
Una bella puntata. Si pronuncia una bella puntata, abbiamo un ospite giovane interessante, un coach, quindi pronti?
Partiamo.
Yeah.
Dai, e allora, ascoltando il brano scelto dal nostro giovane ospite, Juicy, del rapper di Brooklyn The Notorious B.I.G., diamo il via alla 13ª puntata della 3ª stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
E sui giovani allenatori. I used to read Word Up magazine, salt and pepper and heavy D up in the limousine, hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? Da-ha. You never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the world's trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Peace to Raw G, Brucey B, Kid Capri. Funk, Master Flex, Love Bug, Star Ski. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know, nigga.
Signore e signori, è con noi Matteo Bettella.
Ciao a tutti.
Ciao Matteo.
Ciao Matteo, benvenuto a Pick and Pod.
E ben sopravvissuto alla presentazione.
Grazie.
Bisogna sempre partire carichi.
Bisogna.
Certo. Stavamo per bere un caffè e Matteo ci ha detto: mi raccomando, carichi. Noi abbiamo detto: noi carichi, siamo carichi dall'inizio. Carico anche tu, mi raccomando.
Sì, ci siamo.
Va bene, allora, Matteo Bettella, classe 1997, prima stagione in biancorosso alla Pallacanestro Vicenza 2012. Nel ruolo di secondo assistente della serie B nazionale maschile, chiaramente, e capo allenatore dell'Under 19 Eccellenza maschile, chiaramente.
Giusto.
Sento che bravo che è, come ti
bravo, preparato.
Ci siamo preparati. Io direi, Matteo, se tu sei d'accordo di cominciare questa chiacchierata col chiederti intanto come stai.
Tutto bene, grazie.
Che c'è un podcast che fanno ogni volta questo teatrino, che gli dicono: ah, ma c'è lui che si è preparato una domanda. Come stai?
Così, che non è scontata.
Diamo un consiglio di ascolto, Tintoria Podcast, per chi volesse ascoltare. Sicuramente conduttori più bravi di noi, ospiti no. Però conduttori, sono due comici.
Sì,
va bene, quindi stai bene?
Bene, sì.
Ok. E nel campionato di Serie B nazionale, quindi il campionato senior che segui, siete nel momento nel quale noi registriamo, che è il 4-4, quindi esatto. Il 4 di aprile, due giorni dopo... il compleanno di Massimo.
Auguri Max.
Grazie. Bene. Momento.
Abbiamo sempre detto che non si contano ma si festeggiano nel tuo caso.
Esatto, sì.
Benissimo. Nel momento nel quale registriamo siete a metà classifica, 17 vittorie, 17 sconfitte, reduci da una rotonda vittoria con Lumezzane, domenica ospiterete Ragusa, all'andata con Ragusa avete vinto...
perso
di 5, 6-7-6-2, Massimo l'aveva giustamente annotato qui sotto, Ragusa che al momento è penultima, ma sì. Insomma, quando la puntata verrà pubblicata la gara sarà già stata giocata. Diciamo che, insomma, come sta andando questa stagione di Serie B nazionale?
Ma direi che sta andando abbastanza bene, insomma 17 vittorie in un campionato così difficile non sono scontate, e stiamo facendo bene, abbiamo cominciato un po' in salita perché la pre-season non è stata facile, però poi ci siamo ripresi, abbiamo ripreso condizione, forma, e per ora sta andando bene. Lumezzane è stata una partita... il punteggio sembra che non sia stata combattuta, in realtà lo è stato soprattutto all'inizio, poi loro hanno avuto qualche acciacco a livello fisico, noi abbiamo approfittato per portare a casa i due punti. Domenica ci sarà un'altra battaglia contro Ragusa che sì è penultima, però lotta con delle motivazioni diverse rispetto alle nostre, e appunto all'andata ci ha messo abbastanza in difficoltà.
Anche perché ricordaci, giustamente, delle 20 squadre di questo girone sarà la ventesima a retrocedere direttamente.
Esatto,
in questo momento è Saronno con sole 6 vittorie, quindi tu dicevi le motivazioni della Virtus Ragusa sono quelle di evitare
l'ultimo
posto, e quindi Max, quando uno gioca combattere per la pelle, in questo caso...
Di solito la vende cara.
Eh sì, e quindi poi classico orario un po' in anticipo per permettere...
Per agevolare il rientro, certo, rientro. Sì.
Certo. Ascolta, di questo campionato di Serie B nazionale, al primo posto c'è Treviglio, Brianza Basket, che sembra essere quella con una marcia in più fin dall'inizio un po'.
Sì, diciamo che hanno imbastito una squadra, un mix tra giovani che vogliono correre ad alto ritmo e giocatori un po' più esperti, che finora sta pagando, sta funzionando. Sono appunto vivaci, noi però li abbiamo messi in difficoltà. All'andata da loro hanno vinto loro, perché appunto il ritmo era molto molto alto rispetto al nostro. Al ritorno però li abbiamo fatta pagare e abbiamo portato a casa la vittoria.
Tra le altre squadre che in questo momento sono in alta classifica c'è la Veneta, Rook Alsanve. Noi abbiamo ospitato, se non sbaglio, prima di Natale Ale Carraro, il preparatore fisico, e poi si va da Legnano a Capo d'Orlando, ma poi qui nella fascia un po' centrale
c'è quella il gruppone.
Quindi conterà molto anche gli scontri diretti.
Assolutamente.
Quindi in questa fase si sta attenti non solo magari a vincere la gara che si è persa, ma l'andata, ma anche
consolidare gli scontri diretti o magari ribaltare la differenza canestri. Sì, perché appunto il campionato è molto lungo, molto intenso, e ci sono quelle due o tre squadre che hanno staccato un pochino davanti, però sotto c'è sempre stata battaglia. E se c'è una cosa che ci ha insegnato questo campionato qui è che ogni gara è una storia a sé, perché la prima può perdere contro l'ultima, e quindi bisogna arrivare sempre preparati, tenere il livello di concentrazione sempre, sempre molto alto.
Un campionato da 20 squadre è praticamente la Serie A di calcio, perché neanche la Serie A di basket arriva a 20 squadre, o la Premier League, per citare un campionato che conosco meglio. 38 giornate sono tantissime.
Sono tantissime.
Come gli addetti ai lavori, quindi allenatori, vice allenatori, giocatori, ogni volta che vi incontrate in casa, in trasferta, qual è il rumore, ecco, di sottofondo su un campionato così, cioè da due gironi da 20? Piace, non piace?
I ritmi sono elevatissimi. Con la riforma dei campionati che è stata fatta, e il livello si è alzato, soprattutto a livello fisico e tecnico, perché le squadre in A2 si sono ridotte, quindi tanti giocatori, allenatori sono scesi. La competizione è altissima, e questo si respira proprio in ogni partita, nel confronto con giocatori e staff. È tosta arrivare fino in fondo, bisogna arrivare in forma e soprattutto a livello di testa. Quindi una bella sfida dall'inizio.
Sì. Ricordando Max la...
Parlando prima era venuto fuori anche che c'è uno delle caratteristiche che ha evidenziato questo campionato è un certo numero di infortuni, quindi
sì,
è molto...
Sì, perché le partite sono tantissime, ci sono stati turni infrasettimanali dove ti trovi a giocare 5 partite nel giro di due settimane, e fisicamente per gli atleti è molto onerosa come cosa, certo. Infatti il tasso di infortuni, come stavamo dicendo prima, è aumentato del 60% tra A2 e Serie B quest'anno.
Sì, se non ricordo male, anche lo stesso Alessandro Carraro parlando della Rooker in autunno, che avevano avuto diverse defezioni. Ma stiamo parlando di un campionato, un girone, poi l'altro lo conosco meno, ma nel quale ad esempio una Gemini Mestre, che comunque è uno squadrone che ha un budget importante, obiettivi molto, ha cambiato allenatore, ma passando da uno signor allenatore a un altro signor allenatore, da Cesare Ciocca a Mattia Ferrari, cioè voglio dire, proprio come dicevi tu, è qualcosa meno di una due. È molto qualcosa di più di una Serie B. Ricordando la formula del campionato, nel senso che non ci sono promozioni dirette,
no.
Quindi anche la Treviglio Brianza dovesse fare la lepre fino in fondo, non avrà...
Si guadagna solo un posizionamento migliore ai playoff.
Esatto, si qualificano per i playoff direttamente le squadre classificate dal primo al sesto posto.
Esatto.
E poi vanno di moda ormai, direi, dall'NBA in poi questi play-in, anche l'Eurolega li ha presi, e tra l'altro siamo...
Che
proprio...
la vinta regionale, citiamola, play-in off e play-in out. Quindi.
Sì, però diciamo che questa roba di fare una sorta di pre-spareggio per accedere al tabellone dei playoff
è una cosa che abbiamo ereditato da oltreoceano.
L'Eurolega, infatti, siamo in penultima stasera, domani, ieri e stasera, e ultima giornata la prossima settimana, anche lì si gioca tutto. Per quello che riguarda invece la spiaggia, praticamente dal tredicesimo al quindicesimo ci saranno tre squadre che finite queste 38 giornate tireranno il fiato.
Esatto.
Mentre se ci si qualifica dal sedicesimo al diciannovesimo posto, ovviamente ci sono i play-out su due turni, e anche qui sono tutte più o meno serie da 5 partite, quindi comunque
è impegnativo dall'inizio alla fine. Sì.
Parlando appunto di così della formula e del girone, noi ti chiediamo quali erano, e se sono rimasti inalterati, quali sono i vostri obiettivi per questa stagione sportiva?
All'inizio stagione era un po' difficile dare degli obiettivi chiari e tangibili, perché la squadra è cambiata per 8 decimi a livello di giocatori, e poi sono subentrato anch'io, quindi novità. L'allenatore è arrivato a marzo dell'anno scorso, non aveva fatto una stagione completa, quindi sicuramente c'era da ripartire da zero. E c'è sempre stata ambizione a livello di società, a livello di staff e di giocatori. Abbiamo sempre messo in campo energia, qualità per puntare in alto. Non abbiamo mai dato un obiettivo, un nome chiaro, ma abbiamo sempre guardato in alto, e adesso che stiamo arrivando in fondo, l'obiettivo è quello di arrivare sicuramente ai play-in, perché ci siamo, ma di qualificarci il meglio possibile, piazzarci per andare ai play-off.
Quindi dei play-in diciamo che guardiamo più al settimo che al dodicesimo posto.
Assolutamente, assolutamente, perché arrivando in alto ci saltiamo una partita di primo turno di play-in, sì, che è infrasettimanale, quindi non è una cosa scontata. Esatto, perché giocare domenica, poi mercoledì ed eventualmente domenica è comunque impegnativo.
Sì, perché la formula è proprio quella, no? Dove la gara A è la nona contro la dodicesima, la gara B è la decima contro l'undicesima, e poi c'è questo secondo turno, esatto, di cui la settima e l'ottava hanno già aspettano.
Esatto, quindi arrivare in alto e saltare un turno e poi avere il secondo turno in casa sarebbe già un ottimo risultato per noi.
E diciamo che allora, non parlando di quali sono stati e quali sono gli obiettivi per questa stagione, possiamo dire che ad oggi il vostro bilancio di vittorie e sconfitte, e comunque globalmente anche le prestazioni che avete offerto in campo, siano in linea col vostro potenziale?
Direi di sì. Forse abbiamo messo in campo a tratti del basket molto bello ed efficace, ricevendo complimenti da parte di coach e giocatori avversari, che non è una cosa scontata. Se posso dire una cosa che ci è mancata, è stata la continuità nei risultati. Appunto, 17 vinte, 17 perse, siamo un po' a metà. Siamo stati una delle poche squadre in grado di fare il filotto 5 su 5 durante i turni di infrasettimanali, però poi ci sono mancate le conferme quando contava. La maturità è arrivata in corso alla stagione, adesso siamo sicuramente più maturi, più pronti, e lo dimostreremo nelle prossime partite.
Bello, quindi sarà un finale di stagione tutto da seguire anche al Pala Goldoni di Vicenza, Max?
Sì, esatto. Quindi
teatro storico di grandi anche squadre femminili del passato.
Beh, ho fatto anche una festa regionale mini basket.
Sì, ma Cesare era stato già assassinato?
Sì, no, Cesare era già stato assassinato. Vabbè, aveva già passato anche il Rubicone. Comunque poi sai che ne approfitteremo, ti domanderemo gli accrediti, preparati?
Assolutamente, cioè... sono preparato.
Okay. Queste cose non si dicono mentre registriamo il microfono.
Perché no?
Spento, ma
no, perché no, dai. Allora,
gli hai detto che siamo in 200.
No,
lo dico ci organizziamo.
No, insomma, la Rucca mi ha trattato bene, mi tratterà bene anche Vicenza, no?
Sì, dai,
c'è competizione anche da quel punto di vista, quindi...
Nel voler trattare
bene.
No, sai che ti racconto un aneddoto. Ho portato un gruppo esordiente a fare un amichevole a Treviso, e ho ottenuto, cioè gli faccio il responsabile, ascolta, la Rayer mi fa sta cifra qua, tu fammi meno per i genitori, e l'ho ottenuto.
Beh, si deve sempre giocare un po' al di là di Rayer o Treviso, San Vendemiano, Vicenza, è la classica tecnica di vendita, di marketing,
contrattazione,
caro Max.
Esatto. Caro Matteo, ne approfitto della tua presenza e volevo un attimo domandarti quali sono i compiti di un secondo assistente in una categoria come quella della binazionale. Quindi raccontaci un po' come si svolge la vostra settimana, tipo gli allenamenti mattutini se ci sono, quelli pomeridiani, riunioni di staff,
quelli notturni se ci sono.
Non siamo ancora arrivati a quelli notturni, non ci siamo.
No, ma lì ci vuole Sergio Masero, che è un'altra cosa.
Le riunioni di staff, dicevi, scusa Max.
Riunioni di staff, le sessioni video, eccetera. Quindi a te palla il microfono. Vai, e raccontaci un po' la settimana, tipo, sia ovviamente quando c'è il turno infrasettimanale, sia quando invece avete i turni non infrasettimanali.
Allora, per quanto riguarda...
Sono finiti, giusto?
Sono finiti. Meno male, sono finiti. Per quanto riguarda il ruolo dell'assistente, allora, ci siamo io e un altro assistente che ci dividiamo i compiti in maniera uguale. E durante la settimana dobbiamo preparare il materiale per la partita della domenica. E il materiale consiste in tre video che sono attacco, difesa e caratteristiche individuali dei giocatori avversari, oltre al playbook e al piano partita che poi viene revisionato dal coach. Per fare questo guardiamo almeno tre partite per farci un'idea degli avversari. Io di solito ne guardo 5-6 se riesco, e dobbiamo farci trovare pronti col materiale a inizio settimana. E per quanto riguarda invece il lavoro in campo, sempre noi assistenti ci siamo divisi il gruppo in esterni e interni. Io lavoro con gli esterni e nei lavori di individuali piuttosto che spaziature uno contro uno. E la nostra settimana tipo inizia quindi senza turni infrasettimanale,
okay.
Inizia il martedì mattina con una prima sessione di mattutina di pesi più tiro o individuali, e poi ci troviamo il pomeriggio dove c'è la prima sessione video che fa l'allenatore relativo all'ultima gara nostra, quindi post game.
Quindi diciamo che il post game, l'analisi è a carico
del coach. La fa lui. Dove analizziamo...
Può decidere lui quanto dosare di famoso bastone e carota.
Esatto, assolutamente. Questo lo lasciamo a lui per dare un tono alla settimana.
E facciamogli fare qualcosa.
Sì, dai, se no si annoia.
Certo.
E dopo la sessione video andiamo in campo, c'è una prima parte di lavoro con il preparatore fisico e poi subentriamo noi assistenti, sempre divisi a gruppi, e qui arriviamo all'uno contro uno, due contro due. E poi si unisce il gruppo squadra e facciamo lavori a 3 o a 4 in base alle esigenze settimanali.
E che chiudiamo. Possono essere quindi o migliorare se stessi o già qualcosa anche sugli avversari già
sì,
martedì.
Sì, solitamente riguarda più noi,
più
quindi arrivando dal post game,
certo.
Andiamo a sistemare.
Martedì è più dedicato
al cose
fisico,
nostre.
Tecnico e a migliorare quello che poteva essere fatto meglio.
Esatto, o consolidare quello,
o
che,
consolidare
fatto,
quello che è stato fatto bene, certo.
Poi il martedì si conclude con la pizza di squadra, che è un modo per iniziare bene la settimana.
Sì, perché ci sono molti capo allenatori scaramantici che non vogliono mai che sia l'ultimo allenamento della settimana che si mangi la pizza. Non so se sia il caso di coach Gabriele.
No. Il fatto è una questione di orari, che finiamo alle 10, okay. Quindi
ci sta. Quindi
ci
martedì,
fermiamo.
Insomma, diciamo che ha questo finale...
Sì.
Ma mangiate la pizza in palestra, la pizza per lo sport, classico.
Mangiamo in palestra, sì,
figata,
sì. Cioè. Sì, abbiamo un ufficio dove mettiamo 2-3 tavoli, ci sediamo lì tutti assieme. Il mercoledì c'è il primo video relativo agli avversari, che è quello della difesa loro, quindi andiamo ad analizzare la tattica e poi andiamo subito in campo a fare lavori a 3 o a 4 nella prima parte. Può essere...
Come vogliamo attaccare le difese di questi
video? Esatto. Impostiamo il lavoro offensivo in base, certo, alla difesa avversaria, per poi arrivare a giocato 5 contro 5, prima parte metà campo e poi partitella tutto campo per dare un po' di ritmo. Il giovedì abbiamo un'impostazione simile al martedì, la mattina, quindi c'è pesi più la parte di tiro individuali, e il pomeriggio abbiamo altre 2 ore di allenamento di squadra, prima, ecco qui varia in base a come vogliamo impostare la settimana, se vogliamo più concentrarci su di noi non guardiamo video degli avversari, cioè continuiamo il lavoro del giorno prima. Se invece siamo già a buon punto, possiamo già cominciare a guardare attacco e caratteristiche
quindi
individuali.
Che cosa si vorrebbe fare sui giocatori avversari,
esatto,
e anche sulle scelte, le chiamate.
Esatto, prepararci un po' sui giochi avversari. Questo è un po' il lavoro del giovedì, sempre andando di più a tutto campo. E il venerdì invece è solo allenamento pomeridiano, in cui facciamo lavoro più analitico a metà campo. Tanta tattica per la partita e qui il carico comincia a ridursi progressivamente, quindi anche il sabato abbiamo un altro allenamento dove ripassiamo i giochi avversari giocandoli un pochino e poi tiriamo un pochino, e la domenica mattina è walkthrough più tiro per arrivare alla partita domenica sera.
Quindi il sabato comunque è un allenamento con contatto.
Sì, assolutamente.
Non è un allenamento di grande volume.
Esatto, è più chiaro, improntato sull'intensità a metà campo.
Mentre il walkthrough è la domenica.
La domenica, sì. Lì,
non in trasferta magari, o anche in trasferta se possibile.
Se possibile anche,
se
in, trasferta,
possibile,
sì,
anche in trasferta,
sì, per prendere un po' di confidenza con il campo, con i canestri, sì, se riusciamo lo facciamo.
Ma considerando tutte queste ore di video, poi a Natale le aziende produttrici di TV, gli schermi, ti mandano gli auguri o...
No, non è arrivato,
non
nessun,
è ancora arrivato
lì, nessun augurio,
perché,
anzi,
saranno informati del fatto che
brutta gente, protesterò
Ma se riesci a farci avere qualcosa, gli accrediti saranno 200.
Oh, dacci anche un po' così nella settimana corta invece come gestite tutto questo carico di lavoro che chiaramente è spalmato su sei giorni,
sì,
differente. Che...
Sì, perché la partita è il mercoledì nell'infrasettimanale, quindi...
Riposate lo stesso lunedì?
Riposiamo lo stesso lunedì, il martedì è molto tattico, diventa praticamente il venerdì della settimana standard, quindi...
Quindi si salta un po' la parte di analisi su se stessi. In quel
caso, in quel caso lì ci si prepara solo sugli avversari.
E poi mercoledì si gioca e giovedì
si riposa
di nuovo.
E venerdì si riprepara un'altra gara.
E venerdì si riprepara un'altra gara. Sì, assolutamente.
È veramente impegnativo, ragazzi.
Direi di sì.
No, ma adesso, a parte gli scherzi, per gente che magari non la vive in prima persona o non conosce, uno che guarda da fuori.
Pensa che insomma terza categoria possa essere una cosa.
Non
più...
ti rendi conto fino a quando non provi effettivamente l'esperienza.
Perché c'è un professionismo, oltre che una professionalità importante da parte di tutte le squadre che partecipano.
Al netto di tutto questo bellissimo tuo
racconto,
che qual è l'aspetto più gratificante del tuo ruolo in prima squadra?
Allora, a livello professionale direi che l'aspetto più gratificante è lavorare a contatto con professionisti e quindi c'è una crescita continua che arriva appunto da questo confronto, perché non solo gli allenatori imparano da altri allenatori, ma si può imparare anche dai giocatori.
Certo, assolutamente.
E quindi è bellissimo poi il rapporto che si va a creare, soprattutto in casi come il nostro, in cui dividi i gruppi e io lavoro con gli esterni, è stretto contatto, c'è un rapporto di un certo tipo, ed è una cosa che ti porti poi dietro oltre
sei giorni al campo. Su sette, i viaggi in aereo. I viaggi in pullman, le cene... Le sconfitte, le vittorie, cioè c'è molto, si passano tante ore.
Assolutamente sì. E poi feste non abbiamo avute quest'anno, niente pause, quindi durante le feste eravamo insieme. Si crea molto gruppo ed è gratificante, moltissimo rapporto. E poi appunto sì, anche lo professionale.
Totalizzante forse, che era anche un'esperienza che volevi, evidentemente.
Volevo provarla e devo dire che ne è valsa la pena.
Quindi diciamo che potrebbe rispondere qual è l'aspetto più gratificante del ruolo, il ruolo stesso, nel senso vivere l'esperienza
stesso,
nella sua pienezza.
A 360 gradi, rapporto umano e professionale.
C'è un pezzo di tribuna riservato alle mogli, alle fidanzate, come dappertutto.
No, di solito ai dirigenti si mettono dietro alla panchina, le ragazze e mogli davanti, okay. Le vediamo.
Ah, non è che si fa il mercato a luglio prendendo solo single, quindi?
No. Non abbiamo mai considerato questa cosa qua.
Veniamo adesso però al tuo ruolo di head coach dell'Under 19 Eccellenza, sempre della Pallacanestro Vicenza 2012. Se non abbiamo sbagliato, è la prima volta che ricopri questo ruolo di capo allenatore in un campionato interregionale, dove ci sono corazzate che adesso parteciperanno a finali nazionali / spareggi come Rayer Venezia, Scaligera Verona, L'Aquila Trento, L'Orange Bassano, trasferte anche in terra friulana, Cividale, Udine, Trieste. Da pochi giorni si è conclusa la prima fase e con essa il vostro campionato, di fatto.
Sì,
com'è andata?
Allora, anche questa è stata un'esperienza intensa, perché ci sono realtà di alto livello e strutturate come quelle che avete appena citato, quindi è un piacere potersi confrontare in campo con giocatori e staff di un certo livello, viaggiare, perché è comunque piacevole viaggiare insieme alla squadra, anche quelle sono occasioni per fare gruppo. E per quanto riguarda la nostra stagione, allora, il gap... Già inizio stagione è importante rispetto a realtà strutturate. Noi abbiamo cercato fin da subito di ridurre questo gap qui, di lavorare in un certo modo, e devo dire che ci siamo tolti le nostre soddisfazioni, perché abbiamo vinto 3 partite, la prima in casa contro Petrarca, poi 2 trasferte a Trieste e Oderzo, quindi il nostro percorso l'abbiamo fatto, siamo cresciuti, mi ritengo abbastanza soddisfatto, soprattutto della mentalità che stanno prendendo i ragazzi, perché sapete... Quando appunto ti trovi di fronte giocatori di un certo livello è un attimo crollare, demoralizzarsi. E invece devo dire che sono stati molto bravi da questo punto di vista a restarmi dietro, a portare in campo le loro motivazioni.
Bello, importante questo. Sì. Anche perché insomma in stagioni dove chiaramente l'aspetto più significativo è il miglioramento individuale, tecnico, fisico, atletico... e tattico di conseguenza nella fase giocata, e l'esperienza stessa del campionato, riuscire a rimanere ancorati nonostante le sconfitte evidentemente siano molto superiori alle vittorie, non è semplice,
ma il nostro ruolo di allenatori giovanili è quello di considerare il miglioramento. sempre, non il risultato, ma il percorso che ti porta a migliorare. E da questo punto di vista io mi ritengo, lo ribadisco, soddisfatto, perché siamo partiti a un certo livello e siamo arrivati a un livello decisamente superiore, e la mentalità è cambiata e appunto la crescita c'è stata, non posso dire di no. Poi i risultati arriveranno. Abbiamo avuto una squadra dove la maggior parte dei giocatori sono un anno più, 2007, standard 2006-2007.
Anno giovane.
Sì.
Annata giovane, e abbiamo gettato le basi per quello che potrebbe essere l'anno
prima
prossimo.
Di lanciare il time out, prima di far partire l'intervento del professore di filosofia, volevo chiederti, adesso siamo a inizio aprile, quindi quantomeno ci sono almeno 2 mesi che vanno di pari passo con la scuola, oltre ai mesi estivi, che quelli comunque sono off season sempre, nei quali questi ragazzi dovranno riconvertire ancora i loro obiettivi, nel senso è terminata la fase agonistica, e quindi li continuerai a seguire, immagino, in questo periodo di aprile e maggio, per provare a far sì che loro siano ancora più pronti, no, per la stagione successiva. Quello immagino sia
sì in questa fase qui ci stiamo attivando per trovare delle altre attività che non ho ancora chiaro se saranno tornei piuttosto che amichevoli, ma comunque continueremo il nostro percorso perché è importante portarlo a termine. Poi alcuni giocatori sono anche aggregati alla prima squadra,
quindi
c'è un po' di giro,
il clima della prima squadra, gli allenamenti.
È importante che continuino in questa cosa qua.
Ma perdonami, dalla tua posizione, cioè dal tuo hai avuto la possibilità di vivere un campionato che è il massimo livello a livello giovanile. Non voglio, cioè adesso spero di non
mettermi in difficoltà, vai.
No, allora, una valutazione, un'analisi del basket giovanile veneto di vertice rispetto alla situazione nazionale.
Domanda difficile questa, eh?
Domanda molto difficile.
Senza neanche bere un bicchiere d'acqua o un caffè. A te il microfono.
Vai, ci sono.
Questa curiosità,
ci
perdonami.
Sono. Devo dire che il livello del campionato veneto è comunque elevato, perché basta guardare le squadre che poi possono accedere alle finali nazionali, che sono 3 più 2 che vanno a fare gli spareggi, cioè, quindi 5, sono parecchie in un girone da 13. E il livello, ve lo posso confermare, anche dal campo è molto alto, si cominciano a intravedere delle fisicità di un certo tipo. E sono proprio giocatori quasi fatti, nel senso sono alla fine del loro percorso e lo si nota in campo.
C'è anche una bella dose di tattica o è ancora abbastanza giovanile?
Qui dipende molto dall'approccio societario al campionato. Ci sono delle squadre che devono vincere, quindi sicuramente mettono in campo un po' più di tattica perché l'obiettivo è arrivare fino in fondo. Altre che sono più focalizzate alla formazione del giocatore, che quindi non usano tattica, ma è tanto uno contro uno, per esempio, per esaltare le caratteristiche dei giocatori. Sì.
Bene, dai, direi grazie. Che Matteo ha risposto egregiamente. Grande piacere, annunciamo anche in questa puntata di Pick and Pod la presenza del nostro time out in compagnia di Simone Grigoletto.
Ok, vai Simo!
Cari Nick e Max, chi è il migliore tra voi due? Mi rendo conto che questa forse non va bene come domanda di puntata, anche perché per noi che vi ascoltiamo è come il dibattito tra aglio, olio, peperoncino e carbonara dopo la partita. Eppure tutti noi abbiamo in mente, più o meno chiaramente, dei parametri secondo cui definiamo l'eccellenza. E questo è vero anche nello sport. E questo è vero anche nel basket. Ciò che fa parlare più di tutto in questo momento, le testate di oltreoceano, è il testa a testa tra Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander per l'assegnazione del titolo MVP NBA. E quali sono le loro caratteristiche che ci piacciono di più? Ma soprattutto quali riteniamo essere le più importanti sul campo? La capacità di creare gioco, la capacità di reggere un intero sistema offensivo sulle proprie spalle, oppure la consistenza di un realizzatore che sembra infermabile e che sa concludere in quasi tutti i modi possibili e anche in alcuni di quelli impossibili. Beh, forse la risposta non è univoca, forse i parametri che utilizziamo per giudicarli sono molteplici e così non è più chiaro se preferiamo l'uno o l'altro. E forse questa pluralità di giudizi è quello che, oltre che allo sport, definisce anche la nostra vita. Forse è bene smetterla di pensare di dover scegliere tra aglio, olio, peperoncino e carbonara, di scegliere tra Nick e Max. L'unica certezza rimane il podcast che scegliamo di ascoltare, cioè questo. Ma veniamo al punto di oggi. E per farlo alzo un po' la voce per farmi sentire sopra il rumore dei soffiatori dei giardinieri. Che cosa definisce l'eccellenza cestistica di un giocatore di basket oggi nel 2025? Io non so nulla del vostro studio di registrazione, ma me lo immagino in una giungla con una vegetazione rigogliosa che si rigenera ogni 15 giorni. Mi immagino poi la settimana prossima ad ascoltare la vostra risposta, mangiando aglio, olio e peperoncino.
E quindi, caro Max, il professore preferisce aglio, olio e peperoncino, mi pare di capire, alla carbonara.
Esatto, bravo. Bravo.
Questo, intanto abbiamo capito che non ha una preferenza tra me e te.
Esatto.
Ok, quindi l'ha detto all'inizio, e però preferisce tra la carbonara e l'aglio, olio e peperoncino la seconda.
E notavo anche un'altra cosa, che mi dispiace per lui, ma sto giro i giardinieri non ci sono.
Sì, esatto, no, c'è da svelare la retroscena, che praticamente quando ci siamo trovati un'oretta prima di registrare è partito il soffiatore fuori, ho detto no, anche questa puntata.
E invece sembra che abbia finito prima.
Eh sì, quindi...
Forse ha funzionato il sistema di imbrogliarlo sull'orario.
Vabbè, dai, al di là che non è in discussione chi sia il migliore tra noi due, perché sei tu, caro Max,
no,
dice giustamente il professore che ci sono ovviamente vari parametri per stabilire quando ci sono, insomma, una o più persone nel caso dell'MVP, dell'NBA, mm-hmm. giocatori, per meglio certo. dire, perché si valuta il ruolo di giocatore, non quello di persona. E ci sono vari parametri, e quindi c'è una pluralità di giudizi che ci porta poi a scegliere chi secondo noi è l'MVP o chi potrebbe essere stato il giocatore the greatest of all time. Lì poi diventa ancora più impegnativo, perché si mettono a confronto
diverse epoche. Assolutamente.
Tagliando col macete, no? Un po' di giungla, senza andare mai a eccedere nella deforestazione, che sappiamo già essere troppo forte nel nostro pianeta, e scopriamo un microfono al quale domandare e rigirare a Matteo la domanda. Che cosa definisce l'eccellenza cestistica di un giocatore nel 2025, ma a questo punto quasi ormai nel 2025-26?
Mm-hmm. Allora, per me sono due cose. La prima cosa è la capacità di elevare il livello dei compagni che stanno vicino a me.
Quindi anche un po' ti rifai al concetto vero di MVP.
Assolutamente.
Nasceva, no?
Sì, sì,
non
sì.
è il migliore in assoluto, ma si è sempre detto anche la capacità di far rendere meglio i compagni di fianco. Steve Nash ne vinse due.
Esatto, esatto.
Non a caso.
Portando la squadra fino alla fine. Sì, per me quello è un aspetto fondamentale nella valutazione di un giocatore. L'altra è più legata al campo, ed è la capacità di riconoscere le situazioni. Il basket è uno sport situazionale, e più in fretta uno riesce a capire, più in fretta riesce ad agire di conseguenza, e il gioco ruota di più, non saprei come definirlo, ma è più fluido, ok? Un giocatore che riesce sempre ad adattarsi al contesto, a quello che fa la difesa, e a trovare un modo per arrivare, è un giocatore che vale di più degli altri. Questa per me è un po' la risposta.
Secondo te, Max, l'eccellenza cestistica come viene definita per un giocatore in questo momento? Cioè, poi dopo si parla proprio di NBA, Eurolega, andiamo su questo livello.
Tu sai che uno dei giocatori che preferisco era il sesto uomo storico di Boston.
Ah, certo, Danny Ainge.
Danny Ainge, quindi...
lui incarna, secondo te, l'eccellenza
cestistica?
Sì,
nel senso che comunque lui... un giocatore che parte dalla panchina e che riesce a dare quel qualcosa in più alla squadra, e quindi la squadra si esprime anche meglio.
Però questa è l'eccellenza cestistica 85-86. Vado a naso, magari anche un po' dopo Daniel.
Sì.
Però nel 2025, nel senso che quali sono le caratteristiche che un giocatore deve avere, secondo te? Cioè, forse quelle morali valgono a tutte le epoche.
Vabbè, quelle devono essere,
cioè,
diciamo,
quel tipo di caratteristiche sull'abnegazione, la disponibilità, il sacrificio, che chiaramente valgono forse in modo generale e diffuso per tutte le discipline sportive.
Sì, sì, sì.
Si potrebbe dire anche per la vita, però insomma, parlando solo di sport, Max, di
ma
basket.
Ma quei giocatori che riescono, ripeto, a dare un valore, cioè la somma, sommando loro alla squadra, hai un valore superiore di quella che dovrebbe essere la somma. Riescono a fare emergere dei lati positivi dei compagni, e dando quindi un valore E poi diciamo che un altro dei valori del giocatore che a me piace moltissimo sono quelli che hanno la capacità anche di accoglienza nei confronti dei giovani che arrivano in prima squadra. Perché l'arrivare in prima squadra per un giocatore giovane, per quanto il cammino possa essere stato importante, eccetera, comunque è un momento importante, un momento difficile, un momento in cui comunque sono dei ragazzi giovani e chiaramente hanno tutte le incertezze, le difficoltà.
Dai che ci siamo, il professore gli ha evocati.
Ero preoccupato.
Dai che il professore gli ha evocati, vedi, esatto, avere conoscenze, esatto, nelle alte sfere.
Esatto, esatto. Ecco, quindi anche quello è una delle caratteristiche di un giocatore che a me piace. Un giocatore che incarna queste caratteristiche qua, secondo me, è veramente come facendo una citazione evangelica, la pietra angolare della squadra.
Ma Matte o il soprannome dal cognome?
Bet.
Bet, vero? Sì, Bet, sì. Che Matte,
sì,
mi pare.
Sì, sì, dipende un po' dal contesto, tra amici o comunque ex giocatori, sì, più Bet.
Più Bet?
Sì, sì, sì.
Ma tu, Bet, segui l'NBA?
Poco.
Poco. E dovessi poco scegliere il tuo MVP, non sei ferrato?
Jokic.
Jokic, comunque.
Perché adesso i giocatori di oggi hanno un bagaglio tecnico ampissimo. Però lui fa le cose che fanno tutti gli altri con un fisico da non giocatore. E questo è impressionante. Poi il modo in cui lui capisce il gioco è una spanna sopra tutti. E per me l'MVP vero è lui, perché se lo confronti, facendo nomi che ha fatto prima Simone, con Shea, che è un grandissimo giocatore di uno contro uno, però non fa girare la squadra e fa solo una cosa, Jokic sa fare tutto, tutto, tutto.
Ah sì, quindi...
è un geometra.
È un geometra mancato.
Sa ben tutto, sa poco del tutto, ma tutto bene.
Sì.
Grande, grande, il nostro Minors che ce l'ha fatta, che torna sempre alla fine perché è un personaggio, sì, direi, oltre la pallacanestro. Io direi, Max, di chiudere la parentesi...
Allenatore,
sì, almeno l'attualità,
esatto,
ok, per tornare indietro un po' nel tempo, non storia, di tanto perché Bet è giovane, ma ti chiediamo quando, dove e perché hai iniziato a giocare a basket?
Allora, andiamo a fare un passo indietro nel tempo.
Beh, non così enorme, ma guarda,
siamo passati quasi 20 anni, perché ho cominciato a giocare tra i 6 e i 7 anni al Castagnara Basket, che era una società satellite del Petrarca. E il motivo è molto semplice: mia madre mi disse, devi cominciare a fare sport. Non avevo proprio idea di cosa fare, lei mi disse, no, calcio assolutamente no. Senti i tuoi compagni di classe cosa fanno e prova.
Provato... Ma quindi hai avuto come istruttore Paolo Conti?
Sì.
Ah, sì, Paolo, sì, vedi? Sì, Paolo, erano gli anni di Paolo, 2004, 2005.
Sì, 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 un bellissimo ricordo.
Ah, di il Cobra lo chiamavamo noi quando giocavamo insieme a Paolo Conti, che se ci ascolta salutiamo. E che manca,
vedi,
un po' al basket.
Vedi nella saggezza delle mamme, vai a fare basket e non calcio, perché così sono vagonate di fango in meno in lavatrice. Cioè,
Sì, forse quello è stato il pensiero.
Ma quindi dicevi, insomma, hai iniziato mini basket a 7 anni più o meno?
Sì, tra i 6 e i 7 anni.
Basket,
sì, sì,
quindi sì, alla Olof Palme.
Esatto, in quella palestra storica. Poi ho continuato lì tutto il percorso del mini basket. Alla fine di questo percorso Petrarca aveva deciso di non continuare con quella scuola lì, quindi ci siamo spostati alla Propace, dove ho fatto un paio d'anni. E da lì poi sono arrivato a Vigonza a fare il campionato di Elite. Da Vigonza ho fatto un anno a Roncaglia e poi sono tornato a Castagnara, Petrarca, per finire all'Arcella.
All'Arcella. E quali sono le stagioni di basket giovanile che, visto che hai cambiato anche abbastanza spesso, che ricordi,
sì,
più volentieri?
Allora, una che ricordo...
O particolari per qualcosa, sì, un campionato, sì, vinto, non so, o perso, perché a volte si ricorda...
un campionato anche assurdo!
Quella che ricordo meglio è la prima stagione a Vigonza, perché è stata la prima volta che mi sono approcciato con un campionato elite. Volevo mettermi alla prova con livello superiore ed è stata un'annata tosta a livello fisico, perché io sono sempre stato piccolino, mingherlino, e dove comunque però ho dato il mio apporto alla squadra e siamo arrivati quarti. Elite, che ho ancora la targhetta che conservo a casa.
Bello.
Sul comodino. Sì, quella è la stagione che...
Ma giocavi playmaker?
Sì, play guardia, sì.
Sai che ho fondato Potere ai Piccoli perché non ne posso più dei lunghi, che ci maltrattano, eccetera.
Quindi... Adesso non ne vengono più fuori dei lunghi, quindi... Sì.
Così ci vanno a maltrattarci.
Esatto.
Bisogna solo che i playmaker diventino, siano più alti.
Allungheremo.
Sono, cioè, piccoli, certo. Non sono più così piccoli.
Ci stiamo arrivando
ormai da anni che c'è questo trend. E quindi ci dicevi che all'Arcella hai anche fatto però la tua fila del settore giovanile, ma anche un po' i campionati senior che hai giocato.
Sì,
non ne hai disputati tantissimi, anche perché sono quelli un po' a cavallo della Covid o della pandemia, giusto?
Esatto. Dopo aver finito il percorso giovanile sono rimasto lì ad Arcella, ho fatto una scelta, quella di giocare con gli amici.
Con gli amici, certo.
E siamo ripartiti dalla seconda divisione, perché l'Arcella aveva due squadre, una in Serie D, quella che si chiamava Serie D all'epoca, sì. E una seconda divisione, e da lì siamo rimasti tra amici. Dopo il primo anno la seconda divisione è stata abolita.
Proprio come categoria.
Sì, come categoria, non per merito nostro, e siamo saliti in prima divisione, dove ho fatto un paio d'anni, poi appunto ci sono stati gli anni del Covid e da lì abbiamo terminato, perché poi con gli amici siamo un po'.
E quindi di fatto non giochi più? Vabbè, ho messo nel tempo.
Non gioco più. Dopo, durante il periodo Covid, verso la fine, avevo ricominciato sempre all'Arcella in promozione, però poi appunto avevo cominciato anche ad allenare e il mio fisico non reggeva più e ho deciso di dedicarmi proprio a quella parte.
Ma le fai le partite vecchie glorie? No, anche giovani vecchie glorie.
Sì, no, d'estate vado sicuramente a giocare al campetto. Oh, abbiamo provato a fare anche un torneo, ma manca la condizione fisica, perché se ti alleni soltanto un mese e giochi contro gente che si allena tutto l'anno.
Torneo a luglio, col caldo.
Esatto.
Ma poi c'è un rischio che se ti vedono i tuoi giocatori che giochi, poi quando li vai ad allenare...
Quello è un rischio che c'è sempre. Infatti i tornei li faccio in provincia, alleno fuori dalla provincia e poi gioco a Padova i tornei,
così non mi vedono. È una buona strategia.
Ascolta, raccontaci un po' il tuo passaggio da giocatore a coach. Chi è stato il tuo mentore? Hai qualche aneddoto?
Come è nata l'idea?
Di solito è tutta gente che dice avevo la vocazione dentro.
No, io assolutamente no. Diciamo che è arrivata un po' per caso, dopo un periodo di crisi professionale, perché io facevo lo sviluppatore software, il programmatore. E dopo ho fatto Severi. E dopo 5 anni in quell'ambito lì, vuoi la pandemia, vuoi altri motivi, sentivo di non averne proprio più. Ho provato cambiando azienda, cambiando ambiente, ma non c'erano proprio più gli stimoli. E sono partito per una vacanza, si dice sempre, per capire cosa volevo fare da grande.
Dove è questa vacanza? In India?
No, sono stato in patria, sono andato in Sicilia, zaino in spalla, ho girato mezza Sicilia.
Bellissima.
Tra l'altro in quell'anno lì in cui sono raggiunti 48 gradi, quindi è stata anche bella tosta fisicamente.
Pensate che, scusa ti interrompo, abbiamo comprato proprio nel 2022, e quando abbiamo fatto la vacanza in Sicilia, 50 gradi all'ombra, che è un particolare tipo di pochissime bottiglie fatte, perché è stata forse o l'estate precedente, il 2021, quando è che fu?
2021, era proprio il 2021,
era dell'estate precedente, perché si raggiunsero questi 50 gradi all'ombra e qui ci fu questa specie di particolare macerazione di queste uve che hanno creato questo passito un po' particolare, e quindi
praticamente lui è andato a fare la vacanza, questo ha provocato la
50 gradi, l'anno dopo sono passato, ho comprato la bottiglia.
Pensa a te, ricorsi e ricorsi, incidiale.
No, era per dire che deve essere stato anche, eri a piedi, come dire.
Ero a piedi, sì, a piedi,
che forse è il modo migliore di viaggiare.
Ma io non parto, poi non programmo, mi faccio una traccia e in base
da solo, a
sentimenti. Da solo. E durante questo viaggio qui, in una delle mie tappe, ero a San Vito Lo Capo, che è una località abbastanza rinomata per locali, mare. Sono arrivato in spiaggia un giorno, ricordo, ho messo giù l'asciugamano e come mi stavo appoggiando ho sentito una palla che palleggiava, mi sono girato e c'era un ragazzino che stava giocando da solo al campetto dietro al lungomare. Mi sono alzato, sono andato da questo ragazzino, ho fatto due parole. Mentre lo guardavo tirare, lo osservavo e dicevo, hai notato che carichi la palla un po' troppo da sinistra? Ma abbiamo lavorato un po' su questa cosa qua. Poi hai notato che il tempismo con cui rilasci è asincrono rispetto alla spinta delle gambe? E senza rendermi conto stavo cominciando ad allenare questo ragazzino qua. E quello mi ha dato un po' un indizio su quella che poi sarebbe stata, che è diventata la mia carriera. Infatti sono tornato, ho cominciato ad allenare a Vigo d'Arzere, lì è stata la mia prima esperienza con Stefano De Nicolao.
Mm-hmm. E... stagione 2021-22, assistente allenatore categorie under 15.
Elite. Ho fatto 15 elite con Andrea Giacomini, sì. E da una mano Stefano con gli Aquilotti. E in quel periodo lì ho cominciato con il primo corso d'allievo allenatore durante l'anno, promosso, era febbraio mi sembra, e l'estate stessa... mi sono iscritto al corso di allenatore di base.
Max, però pensando all'esperienza a San Vito Lo Capo, in Sicilia poteva finire a Favignana e c'erano i tonni e poteva essere finire in Pernambuco, oppure a Trapani alle Saline, oppure poteva finire a Mazara del Vallo,
esatto,
i gamberi di Mazara del Vallo, oppure non so, con tutti i dolci che ci sono poteva finire pasticcere da qualche
e invece
parte.
C'è quella palla
oppure
lì
a Montagna, al Vesuvio, ai pistacchi di Bronte, invece proprio il segnale era... quel suono che tu dici sempre poetico, musicale,
una palla
inconfondibile di questo rimbalzo.
Io penso che il suono del palleggio e il suono del ciof siano i
però
due.
Quando i tuoi giocatori palleggiano troppo diventa cacofonia a quel punto, sì. Non più armonia, no, anche no. I miei. E quindi la stagione successiva invece, vabbè, raccontaci qualcosa anche dell'esperienza chiaramente a Vigo d'Arzere, perché ti ho interrotto per fare la battuta sulla Sicilia.
È stato
vissuto un gruppo Aquilotti, cioè sì, quindi già dimostrava che
c'è una certa tempra.
Sì, sì, esatto, poi è stato appunto il mio primo approccio a lavorare con Stefano.
Ma ti sei proposto tu lì, insomma, di andare?
Sì, avevo un amico che allenava lì, faceva l'assistente, allenava, giocava e gli ho scritto, l'ho contattato per sapere se avevano bisogno di una persona e da lì mi ha contattato Stefano. E sono partito con questa avventura qua, che è stata un'avventura molto piacevole come primo approccio. Poi diciamo che molta esperienza da allenatore, quello che faccio da allenatore arriva dal mio percorso da giocatore, soprattutto nell'ultima parte, perché scuola Arcella è una scuola certo. Molto tecnica e lì ti insegnano, a parte i gesti e tutto, ma a osservare nel dettaglio, certo. Sono quasi maniacali nell'insegnamento. È una cosa per cui ho ringraziato già Raffaele Costantini e Vasco Properzi che mi hanno trasmesso questa passione per...
Posso correggerti, Ninja 50.
Vai. Ninja 50.
Sì, grande puntata con Raffa, devo dire la verità.
E lì appunto ho fatto mia questa cosa qui della passione, dell'ossessione per il dettaglio che poi ho cominciato a mettere in campo a Vigo d'Arzere. E lavorando con Stefano insomma ho imparato tantissime cose perché ha un bagaglio anche lui vastissimo. E alla fine di quell'anno lì ho fatto il corso d'estate e al corso ho conosciuto, c'era il capo formatore Guido Novello che è un
sì.
Altro allenatore
che
importante
adesso, se non ricordo male, nel settore
sì.
Giovanile
sì.
E quindi nella stagione 2022-2023 The Team Riese,
esatto,
Riese Pio Decimo,
Guido Novello mi ha presentato il coach di
Filippo Campagnolo
di Riese
Sonda.
E Max Sonda,
un
altro personaggio
Max
storico
sì.
Del Vicentino sì. Tra l'altro. E siamo partiti con questa stagione qui dove ho fatto l'assistente in C e avevo un gruppo di under 13 esordienti da capo allenatore.
Assistente in C, semifinale persa 2-1?
No, quello è l'anno prima.
Ah, è l'anno prima.
L'anno prima.
L'anno
sì.
Successivo avete fatto playoff?
No, non siamo arrivati alla fine, siamo fatto il trofeo, come si chiamava, caspita... Delle Tre Venezie, il Triveneto, non so, un torneo alla fine, non ci siamo qualificati ai playoff
perché era l'anno
così.
Che stavano riformando i campionati,
sì,
cioè,
esatto,
2022-2023 esatto. La riforma dei campionati, okay.
Esatto.
Non siete tra virgolette saliti,
non siamo saliti ma non siamo neanche scesi. Sì,
okay.
Siamo rimasti in quel limbo lì, sì.
E poi c'è un passaggio al femminile.
Passaggio al femminile.
Quindi la stagione scorsa, quella 2023-2024,
esatto,
sei stato assistente allenatore alla Reyer Venezia e in maglia oro granata, anche se c'è del blu ultimamente che
sì,
è interversa, molto blu. Categorie under 17 e under 19, oltre a una serie B.
Esatto,
anche,
esatto.
Con coach Anna Zimmerle,
sì.
Preparatrice fisica Chiara Doda, sì. Delle finali nazionali under 19 di categoria battipaglia.
Esatto.
E la vittoria del campionato under 17 a livello regionale.
Sì, siamo andati alle finali nazionali
anche
con l'under 17. Sì, anche questo è stato un anno bello intenso e femminile è stata una bellissima esperienza perché lavorare con le ragazze ti dà moltissimo fuori dal campo e poi un basket molto, molto tecnico come piace a me. E appunto lavorare in una società di questo tipo qua come Reyer ti dà tantissimo dal punto di vista professionale, ti dà un'impostazione, ti insegna un'etica di lavoro. È stato molto interessante farne parte per un anno intero.
Bello, e poi c'è stato appunto quest'estate, l'estate scorsa, il passaggio a Vicenza.
Sì, sono ritornato nel mondo maschile e cercavo una sfida ancora più stimolante, se può definirsi così, perché comunque allenare in Rayer è molto stimolante, ma è capitata questa opportunità qui di fare un campionato senior di alto livello e di abbinarlo a una giovanile di alto livello, come abbiamo già detto prima.
E quindi in 4 anni, Max, 4 ambienti diversi, 4 società diverse, e 4...
Possiamo fargli solo che complimenti, perché sai, è una...
Sicuramente la sua auto avrà percorso chilometri in lungo e in largo.
Diciamo di sì. Ma io penso che nella fase iniziale della carriera, per quella che è la mia filosofia, sia importante contaminarsi il più possibile. Quindi mi avete chiesto prima dei mentori, ma la realtà è che da ogni esperienza, da ogni persona con cui ho lavorato, ho preso qualcosina che sto facendo mio, ed è stato importantissimo. Sembra un percorso molto frammentato, ma in realtà c'è un filo logico dietro.
Sì, 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 mosaico, sì, sì, che va via via componendosi.
Ti dirò che invece il filo logico si vede. Cioè, almeno secondo me si vede, ha un senso, perché poi hai anche fatto proprio una progressione di categorie, perché ovviamente un under 13 ha delle caratteristiche, un under 17 ha altre caratteristiche, una 19 adesso, se guardo, chiaramente con tutto rispetto, ma una 19 maschile rispetto a una 19 femminile.
Sì, c'è un ritmo diverso,
Poi, per carità del Signore, non c'è meglio o peggio, è differente, meglio. Sì, quindi sì, sì, da quel punto di vista.
E così torniamo al professore che chiedeva chi è il migliore, non è il migliore.
Però
è sempre soggettivo,
certo,
no?
Sai che poi io ho più di 10 anni di esperienza di femminile, quindi
lo puoi dire.
È differente. Certo. Se mi domandassero meglio o peggio, non saprei.
Bravo.
A questo punto, però, seguendo il filo logico, mi viene una domanda logica: quali sono i tuoi obiettivi e progetti futuri?
Il viaggio a piedi,
un altro viaggio,
ma vabbè, perché no?
Ma sì, ci può stare, fa parte un po' del mio personaggio, quindi potrebbe andare. Non ho un obiettivo chiaro, nel senso non ho un'Eurolega, una Serie A, non mi sono prefissato nulla. Mi piace costruirmi le opportunità e cogliere le opportunità che arrivano. Nella mia idea è quella sempre di fare un passo in avanti, di alzare sempre il livello un pochino per mettermi alla prova. E fino ad ora il percorso, come dicevo, è stato un po' frammentato, quindi la mia idea adesso sarebbe quella di dare un po' continuità a quello che ho iniziato, senza precludermi niente, perché le sfide arrivano ed è giusto accettarle, affrontarle con lo spirito giusto.
Sì, sai, posso dirti sinceramente, ho l'impressione che comunque tu abbia avuto anche la capacità di goderti il momento.
Sì, 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 perché a me, come ho dimostrato con l'ultima risposta, non interessa la destinazione, mi piace tantissimo godermi il viaggio. Ed è una cosa che puoi fare con questo lavoro qua. L'ho scelto anche per questo motivo qua. È bellissimo quello che ti resta da ogni stagione.
Eh sì, con questo messaggio di godersi il presente arriva un momento che non so, Max, se sia...
No, è un momento drammatico.
No, è un momento meraviglioso, perché sulle note G-Funk di Dr. Dre e Snoop Dogg, così abbiamo... a ovest, dopo essere stata la scelta della tua canzone a est, senza entrare nelle faide degli anni 90, e andiamo con la sigla della rubrica Cianfrusaglie, l'inevitabile e totalmente non necessaria rubrica Cianfrusaglie, cose minute all'apparenza senza valore, forse chincaglieria, forse ciarpame o forse no. Che cosa avrà trovato Max nel cassetto?
In un mondo nel quale nulla si butta e tutto si ricicla, non poteva mancare uno spazio contro il logorio della vita moderna. Una cianfrusaglia è per sempre!
E allora, caro Max, come si diceva quando eravamo giovani, ma soprattutto come si diceva all'interno di un'altra rubrica che è tornata la puntata scorsa, la mossa del giaguaro sempre di questo podcast, ritmo, ritmo, ritmo.
Tu sai che sei sempre a rischio della battuta.
L'hai detto anche la volta scorsa.
Ma non la dico ancora.
Bravo.
Ok, caro Nick, sono pronto.
Un oggetto o un animale?
Allora, io partirei con un animale. Il dubbio amletico è grandi giocatori o giocatori grandi?
Come il pennello grande e il grande pennello.
Esatto. Okay. Allora, una curiosità che ho trovato su Focus Junior.
Sì.
Koh Samui è la seconda isola più grande della Thailandia, che si trova sul golfo omonimo, al largo della costa orientale dell'istmo di Krabi. che prima o poi dalle foto sarebbe il caso di visitarlo.
Okay.
All'Island Safari Center si insegna agli elefanti a giocare a basket.
Ma dai.
Utilizzano la proboscide per tirare e ti dico, ho visto il filmato, tirano meglio dei miei giocatori. Imparano a stare su due zampe e a mirare a canestro. L'altezza infatti comunque è dalla loro parte, e nel filmato che ho visto posso dirti che hanno una percentuale di realizzazione da invidia. Ho solo un dubbio: essendo l'isola di solo 228 km², ci sarà lo spazio per costruire un palasport delle giuste dimensioni?
Esatto. Potrebbe essere una versione outdoor della pallacanestro tra elefanti. Interessante, interessante. Un nome o una città?
Allora, una città, e pensando a questo, mi è venuto in mente il gioco dei quattro cantoni. Mm. Ok? Quindi quattro cantoni d'Italia. Allora, Predoi è il comune di 514 abitanti nella provincia autonoma di Bolzano, e in Trentino Alto Adige è il comune più settentrionale d'Italia.
Ok, con 514 okay. abitanti.
Esatto.
Li hai contati uno a uno.
Sì, il suo, ci sono tornato là, il suo municipio è l'unico a trovarsi a nord del 47° parallelo.
Dai, cioè una cosa. Quindi quello è l'angolo più
a nord. Settentrionale. L'angolo più a est okay. è Otranto, provincia di Lecce.
Bellissimo.
È un posto nella punta più estrema della penisola salentina, risulta il comune appunto più orientale d'Italia. Il campo omonimo è chiamato anche Punta Palascia. E dal punto geografico più a est della penisola italiana.
Ok, quindi da oriente andiamo a?
Probabilmente andiamo a sud.
Ok.
Il comune più a sud è Lampedusa Linosa, certo. Cioè inevitabile, provincia di Agrigento, il nostro, diciamo, punto più estremo.
E andando a occidente, per chiudere
andando
il giro?
Andando a occidente è Bardonecchia, a 85 km a ovest di Torino.
Dai.
Dopodiché ho completato questa curiosità. Predoi, nessuna società di basket mai ha avuto sede a Predoi.
Okay.
A Otranto c'era la PGS Emmaus 3 con l'ultima affiliazione nel 1994, il nostro ospite non era neanche nato.
Esatto.
Lampedusa e Lisnosa, nessuna società di basket. Bardonecchia, c'è la polisportiva Bardonecchia, ultima affiliazione 2022.
Ah, pazzesco. In quale delle quattro andresti a camminare? Più montagna o mare?
Ma difficile, forse Lampedusa in questo momento.
Oh, bene, bene, quindi verso sud, al
sì,
caldo. Okay.
Sì, sì, al caldo.
Max, un fatto o un misfatto?
Allora, misfatto, palestra e palasport in Italia.
Va bene, grazie, è stato un piacere. Ah no, avevi altro da aggiungere?
No, ti dico solo che secondo i dati forniti dal Ministero dell'Istruzione, relativi al 2018, nel nostro paese le scuole dotate di impianti sportivi erano meno della metà, il 40,8%. Parliamo di 16.865 su 40.160 istituti. Padova 55,8%.
Quindi sopra la media.
A settembre 2024 sono dotate di palestra il 41,5% delle scuole primarie, il 53,2% delle secondarie di primo grado e il 48,1% delle secondarie di secondo grado. L'impianto più grande in Italia è il Pala Alpitura a Torino, inaugurato nel 2005 con 14.350.
Che poi cos'è il rifatto il Pala Isozaki,
sì,
no?
Sì,
usato
sì,
per
sì.
le Olimpiadi del 2006, tu Pala Alpitour lo chiamavano così negli anni 90.
Mi piace quel nome.
L'ha rifatto l'architetto Akistar Isozaki.
È seguito dal forum di Assago.
Beh, certo, 15.000 erotti.
12.006 la capienza ufficiale dichiarata.
Vediamo.
1990, e in terza posizione la Vitri Frigo Arena di Pesaro,
sì, Pesaro che è enorme.
Ex Adriatico, dove
quella
mi sono
chiamata Adriatica.
Mi sono seduto in panchina, ragazzi, inaugurata nel 96 con 10.323 posti.
Sì, che è una nave spaziale, esatto. Catapultata lì vicino.
In Veneto, vai. Pala Verde,
sì,
inaugurata nell'83, 5.344, la Zoppa Sarena di Conegliano.
Che adesso con la Racker Sanve,
esatto,
forse ha un altro nome.
E incredibilmente Padova è la terza con la Chiovene Arena, inaugurata nel 1980, si chiamava San Lazzaro,
sì.
3.916 posti. Tagliercio, nel 78, ristrutturato nel 2012. E la Livio Romare di Schio.
Beh, dai, almeno parliamo del nuovo Pala Goldoni però con Matteo.
Ah,
nel senso,
sì.
Com'è? Siete rientrati da gennaio?
Sì, siamo rientrati a gennaio.
Cos'è che sono stati i lavori principali?
I lavori principali sono stati perché, sostanzialmente. Okay. Perché hanno rifatto tutto, messo riscaldamento a pavimento.
Sì.
E quindi quella parte lì è stata completamente rinnovata. E
quindi a livello di tribune, canestri e spogliatoi è rimasto più o meno inalterato,
sì.
Che comunque era già stato risistemato una
sì.
quindicina d'anni
anche
fa.
Perché sì, era esatto. stato allagato.
Mm. Esatto, sì. Quindi la novità principale è stato...
E piace questo nuovo parcheggio, giocatori? Si vola, si salta?
Sì, dai, all'inizio era un po' da collaudare, un po' morbido, invece adesso vedo che vanno, spingono.
Bene, Max, ci porti nel presente o nel passato?
Allora, ho preparato quattro date.
Vai, veloce.
Accade oggi. Allora, 10 aprile 1710, entra in vigore in Gran Bretagna lo Statuto di Anna, che è la prima legge sul copyright.
Interessante, e da lì, insomma, di strada se n'è fatta, insomma.
Allora, mentre il 10 aprile 1849, Walter Hunt, prolifico inventore americano, inventa la spilla di sicurezza, brevetto numero 6281. Tra le altre cose, inventò la macchina da cucire, il tappo a vite e soprattutto la roba che mi ha fatto stendere sotto il tavolo del ridere, la campanella del tram. Esatto.
Che ha la sua utilità comunque.
Sì. Il 10 aprile del 1998 viene firmato a Belfast l'accordo del Venerdì Santo, che direi qualcosa di importante, e il 10 aprile 2019 sono riusciti a fotografare la realtà di uno dei miei conti in banca, in quanto viene mostrata al pubblico per la prima volta la foto di un buco nero.
Va bene, ho capito. Ascolta, le ascoltatrici e gli ascoltatori ti chiedono: caro Max, visto che non ti sei mai sottratto in quanto uomo coraggioso o folle, ti chiedo se saranno due o tre le squadre padovane che saliranno di categoria in questa primavera.
In teoria potrebbero essere anche quattro. Cioè, considerando la promozione...
Serie C maschile, serie D o DR1 maschile,
serie B femminile e DR2.
E la DR2, quindi potenzialmente quattro. Quindi tu sei ottimista?
Beh, insomma,
ci vuoi sbilanciare, senza dire le squadre.
No, sai che comunque...
Di un numero che io lo segno e lo verifichiamo.
Tre.
Perfetto. Oh, tu hai un numero da dare? No,
no, non mi sbilancio.
Ok, riesci a seguire qualche altra categoria che non sia la binazionale?
No.
No.
Ogni
neanche
tanto
neanche la Lega per diletto?
Guardo gli highlights, partite intere non...
Basta, ne guardi già.
Anche perché facciamo montagne di video, esatto. Vuoi fargli vedere anche le...
Basta. Allora, no, c'è stata una parte inizio stagione in cui dopo l'allenamento ci trovavamo con il coach e l'altro assistente a guardare le partite di Eurolega. Però è durata poco perché il ritmo è molto elevato.
Venerdì finisco l'allenamento presto, diventava un feticista della DR3, se esiste, Vicentino.
Sono andato a vedere un paio di partite di promozione dei miei ex compagni all'Arcella.
Questo è un buon motivo, andare a vedere gli amici. Nell'hangar sei andato?
Sono andato nell'hangar. Sempre bello
un
tornare.
Un ritorno nell'hangar. Bene. Max, ti chiudiamo con le ultime due cose che sono il flash sul basket padovano.
Bah, sarò brevissimo. Team up Thermal matematicamente alla seconda fase per la promozione in A2.
Grandi.
Complimenti alla chicca d'otto e alle ragazze. Virtus Padova, falcidiata dagli infortuni, chiuderà probabilmente ultima, ma di fatto salva la categoria. Ovviamente allo Svarghi e ad Andrea Casella.
Chiaramente. In bocca al lupo
perché per il recupero.
Uno già operato, l'altro forse non ancora.
Sì, non... UBP Pretralca, 4 giorni dalla fine dei play out, a 2 punti dal terzo posto, che significa salvezza, ma manca
ancora bagarre.
Troppi scontri diretti. Di fatto ci sono 9 squadre per 3 posti. Roncaglia, da tempo matematicamente playoff, a 2 giornate dalla fine della stagione regolare, si deve solo difendere il primo posto da Carrè.
In bocca al lupo per tutte le squadre. La tua bonus track?
Allora, avrei voluto parlare... Cioè, allora, mi sono interessato di pittura. E avrei voluto parlare di Giovan Battista Grana, detto il Parmigiano. Un pittore del tardo Rinascimento cispadano, allievo della scuola di Raffaello Filippo Lasagna, detto il Grattugia.
Ho capito già dove vuoi andare a parlare.
Allora, nel Parmigiano si ricordano particolarmente i ritratti di donna, come quelli di Madonna Bresaola della Rucola e di Madonna Quattro Uova dei Freschi, detta la Carbonara. Altro allievo famoso contemporaneo di questo studio, di questa bottega, altro famoso appunto contemporaneo del Grana, è Pecorino Guanciale, detto la Matriciana.
Grande, lui è apprezzabile.
Però. Volendo citare anche, vorrei anche citare una teglia aglio olio, raffigurante un piatto di spaghetti di un altro allievo del Grattugia, il famoso piccante rubicondo, detto peperoncino.
Non male.
Giorgio Vasari, Arezzo 1511, Firenze 1584,
è vero.
Pittore, architetto storico dell'arte italiano del periodo tardo rinascimentale, scrisse di questa scuola,
mai sentito in me.
Esatto, bravo, mi è piaciuta.
Dai, dai, torniamo seri. Allora, io vorrei...
Il parmigianino era l'originale, tu sì. L'hai deviato sul parmigiano, esatto, che comunque ha la sua assoluta eccellenza.
Cioè, mi sono riascoltato, ho avuto l'occasione di riascoltare le puntate di Michele Mirabella e Tony Garrani.
Non ero andato neanche io.
Italia Magazzino SRL, cioè una cosa con famoso, vabbè, l'emerito Sprunzo, il critico d'arte, che era chiaramente una
presa. Ti sei divertito, bravo.
Assolutamente. No, vorrei tornare quasi serio e per una volta concedimi di utilizzare questo spazio per uso quasi personale.
Vada.
Vorrei invitare le nostre care ascoltatrici, i nostri cari ascoltatori alla presentazione del libro Allenamenti Vincenti di Silvia Rizzi,
certo,
che è stata nostra gratissima ospite. L'appuntamento è fissato per sabato 12 aprile alle ore 11 presso il Centro Culturale Aldo Rossi, Viale Europa 12 a Borgo Ricco, nell'ambito della 38esima edizione della mostra del libro di Borgo Ricco. Allora, Silvia, per quei pochi che ormai non lo sanno, psicologa dello sport e mental coach e non solo, citando il podcast, certo, è stata il nostro ospite nella seconda stagione del podcast.
E chi sarà il presentatore moderatore?
Bontà sua, oltre a citarmi nel libro, cioè le strade della psicologia sono veramente oscure e infinite, mi ha invitato in qualità di moderatore,
presentatore eccetera. Personaggio. Quindi un'invasione alla festa del libro, come si chiama?
Esatto, mostra del libro.
Mostra del libro di Borgo Ricco, tutti da Massimo.
Esatto, e vabbè, ho preparato qualcosa anche di divertente, per cui...
Per quell'occasione, anche adesso per Matteo?
No, anche per Matteo era inevitabile.
grazie.
Sai che poi io godo moltissimo in questo momento.
Oh, io guarda, sono pronto, guarda, mangio anche i pasticcini.
Che bello, sì.
Ti occupi del nostro...
Ringrazio la mamma di Riccardo che mi darà...
Grazie mamma di Riccardo per i pasticcini.
Esatto. Tra l'altro ci ascolta, ho scoperto.
Buonissimi.
Caro Matteo,
eccoci qua.
In considerazione della pressante richiesta delle nostre care ascoltatrici e dei nostri cari ascoltatori, vorrei chiudere questa piacevole chiacchierata riproponendo un rapido e lento, pronto e tardivo, agile ed impacciato, incalzante e sporadico, dinamico ed indolente, nonché spumeggiante, botta e risposta, perché vogliamo conoscere anche i lati più reconditi del nostro ospite.
Wow.
Come insegna il maestro Miyagi, per chi pochi che non sanno, metti la cera, togli la cera, domande brevi, risposte ancora di più, se sei in crisi, usa il jolly e non ci pensi più.
Quanti jolly? Un solo jolly?
Un solo jolly, però caspita, strada facendo, sai,
ne giocherà due.
Si avvicina Natale, quindi potrei anche darti la seconda. Allora, la prima domanda è, il lato del tuo carattere che preferisci?
La calma.
In effetti devo ammetterlo. Un tuo difetto sul quale stai lavorando?
La calma.
No. A volte serve perché sono una persona che tende ad evitare lo scontro, a volte devi scontrarti per avere un risultato, quindi la durezza. Sto lavorando sul diventare un po' più duro in certi contesti.
Un tuo difetto di cui invece non vuoi assolutamente fare a meno?
Tosta.
E non valgono le vesciche sui piedi.
No, vero, i difetti fisici non valgono.
No, anche perché ogni essere è singolo.
L'ossessione.
Preferisci il giorno o la notte?
La notte.
Matrimonio o convivenza?
Convivenza.
È giovane.
Vabbè. Meglio allenare basket femminile o maschile?
Jolly.
Politica.
Ti piacerebbe viaggiare nel tempo ed in caso affermativo, futuro o passato?
Interessante questa.
Bella. Sì, mi piacerebbe passato.
E che periodo? Così l'ho depisto un po'.
Tra gli anni 80 e 90.
Ah, quindi non un passato così lontano.
No.
Quando Max mi ha detto che ti avrebbe fatto questa domanda, io non so perché così, per scherzare, sì, gli ho risposto, vedere i miei nonni da piccoli. Così, per dirti,
bello.
Senza andare per forza a Massimo, quindi ai dinosauri, tutte meteorite, esatto, presunto.
Esatto, solo una cosa è quasi più vecchia di me.
Cioè non ho chiesto di vedere da giovane.
La console, la console del tabellone di Nimbo. Sai, sì, dei velociraptors di fianco. Animale domestico, cane, gatto o?
Cane.
Cane. Giocatrice di basket no, come animale domestico no.
Giocatore di basket no.
No, vabbè. In palestra trovi un pallone disperso in campo. Tiri da tre con commento e tifo del pubblico. Bettella! Raccoglie la palla, tiro da tre e ovviamente esplosione per il canestro. O lo riponi in gabbia scuotendo la testa pensando al disordine mentale dei giovani atleti?
Un'altra bella domanda.
E qua non hai il gioco.
Sono da solo in campo?
Eh sì.
Allora puoi spararla.
Allora posso spararla, posso spararla.
Chi da tre, via.
Sì, sì, sì. Allora, se sono i giocatori in campo lo rimetto a posto. Beh, e do parola ai giocatori per il disordine. Però se non c'è nessuno ne approfitto per fare un tiro.
Bene. Ti è mai capitato di addormentarti mentre prepari una sessione video di una partita giocata?
No, non ancora.
Non può dirlo comunque.
Tempo libero, leggere, viaggiare o...
Fare i video delle partite? Beh, viaggiare ci hai detto un po' che...
Viaggiare.
Vacanza, mare o montagna?
C'è venuta fuori Lampedusa, ma ti piace anche la montagna?
Città, se posso aggiungere una terza risposta, certo. Mi piace più...
Cioè il turismo...
Città, città. Sì, metropoli, capitali, sì. Quindi, mi piace camminare, perdermi per le vie delle città.
I quattro cantoni che tu hai citato, non troveremo il turista a Betta.
No.
Sarà più facile vederlo a Berlino.
Beh, a Lampedusa potremmo vederlo invece.
Sì, per camminare, il mare sì, ma metropoli non è proprio definizione che darei di Lampedusa.
Radio o televisione? Il tempo libero.
O serie TV, c'è anche dopo?
Bravo. Televisione.
Serie televisiva o film?
Serie televisiva.
Ascolti i podcast?
Sì.
Domanda interessante. Evento, abito da sera o casual?
Casual.
In casa, ciabatte infradito o piedi nudi?
Infradito.
Spritz, Aperol Campario misto?
Aperol.
E ovviamente non potevo non farti la domanda,
Vediamo in che team si schiera.
Esatto. Dopo la gara, after match.
Che carbonara, sia in fase settimanale oppure no.
Esatto, carbonara o aglio olio peperoncino?
Aglio olio peperoncino.
Ovviamente Bet, grazie per essere stato nostro ospite.
Grazie a voi per l'invito.
Pod. È stato un piacere rivederti.
Sì.
E anche...
qualcuno magari non lo sa, ma c'è un passato tra di noi perché sei stato il mio allenatore.
È successo anche questo, volentieri, una decina d'anni fa.
E adesso ho vissuto, sì, che
interessante. È stata la stagione particolare.
Però vedi, non l'ho allenato io, quindi è andata bene.
No, bello anche rivederli a distanza di 10 anni, dei 17enni che diventano 27enni che allenano. Quindi certo. In qualche modo, almeno non li abbiamo fatti smettere, se non di giocare, di essere comunque appassionati di pallacanestro, che è sempre un po' la paura quando si allena i ragazzi che li si
allontana. Riuscire a trasmettere. Sì.
Complimenti per, diciamo, la tua carriera, per quanto breve sia, però...
Grazie.
È in bocca al lupo.
Ancora tutto da dimostrare.
Alla fine, la parte calda della stagione regolare della Serie B nazionale e di conseguenza poi...
Sai, ma siccome non gli ho domandato...
Non vuoi fargli un
No, non gli ho fatto nessuna domanda sulla scaramanzia, quindi sto anche attento a quello che gli dico, no?
Non sono scaramantico.
Non è scaramantico. Beh, allora, in bocca al lupo per la parte terminale.
Non ti chiederemo tra Calcio Padova e Lane Rosse, che in questo momento...
Chi andrà su?
È un argomento un po' caldo in questo momento.
Però non ci sono così tanti vicentini... tifosi di calcio nella vostra squadra?
No, da quel
punto di vista non c'è questa cosa.
No, non
però hai amici magari tifosi del Padova?
Sì, più del Padova. Sì.
E cosa dicono della tua... del fatto che sei con gli altri biancorossi e non con i biancoscuri?
Se ne frega. Sì, esatto, sì. Se ne fregano abbastanza, quindi sono abbastanza tranquillo.
Dai, insomma...
Va bene, io direi che
grazie chiudere. Per l'invito e vi aspetto al Palagoldoni, voi e i 200 crediti che mi avete promesso.
Che sono gli stessi 200 che portiamo a Borgo Ricco
sabato
mattina, perché sono sempre gli stessi 200 che,
sempre il gruppone.
Che movimentiamo.
Sì, quindi poi faranno questo film sui 200 e non...
E non i 300. Che è un numero esagerato, direte 300 andiamo a Borgo Ricco.
Sì, esatto, non 200, noi siamo molto più sparchi e tranquilli.
Va bene, con le ascoltatrici e con gli ascoltatori ci sentiamo a questo punto. Max nella puntata
nella puntata.
Nella puntata, che però c'è uno speciale prima di Pasqua.
C'è uno speciale prima di Pasqua.
E quindi restate connesse.
Esatto, perché avremo uno splendido speciale con ospite.
Non dire niente, dai, lasciamo tutto nel mistero. Okay.
No, va bene.
Dai, ci sentiamo però prima di Pasqua.
Assolutamente sì.
Va bene.
Sì.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.